Doppio clic. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato.
Luce rossa in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana, bentrovati da Andrea De Angelis, grazie subito a chi permette la messa in onda del programma, quest'oggi Stefano Sparro in regia e Vincenzo Proto, tecnico del suono. Vogliamo iniziare facendo gli auguri a Papa Francesco, che il 13 dicembre ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio. Si è passato mezzo secolo da quel 13 dicembre del 1969, Bergoglio, quattro giorni prima del suo 33esimo compleanno, viene ordinato sacerdote. La sua vocazione risale a 16 anni prima, mese più mese meno, era il 21 settembre del 53, memoria di San Matteo, il pubblicano convertito da Gesù. E durante una confessione Bergoglio fa un'esperienza profonda della misericordia di Dio e una gioia immensa che lo spingerà poi a prendere una decisione che sarà per sempre, quella di diventare appunto sacerdote. Ed è proprio la divina misericordia, pensiamo al giubileo straordinario del 2016, che caratterizza tutta la sua vita sacerdotale. Ascoltiamo allora un passaggio, celebriamo così 50 anni di sacerdozio del Papa, del discorso che proprio Papa Francesco fece ai parroci di Roma, era il 6 marzo del 2014.
Capita spesso a noi preti di sentire l'esperienza dei nostri fedeli che ci raccontano di aver incontrato nella confessione un sacerdote molto stretto oppure molto largo, rigorista o lassista. E questo non va bene, perché nell'uno nell'altro si fa carico della persona che incontra. Il rigorista se lava le mani, infatti inchioda la persona alle leggi intesa in modo freddo e rigido. Il lassista invece se lava le mani, solo apparentemente è misericordioso, ma in realtà non prende sul serio il problema di quella coscienza, minimizzando il peccato. La vera misericordia si fa carico della persona, l'ascolta attentamente, si accosta con rispetto e con verità alla sua situazione e la accompagna nel cammino della riconciliazione. E questo è faticoso, sì, certamente. Il sacerdote veramente misericordioso si comporta come il buon samaritano. Ma perché lo fa? Perché il suo cuore è capace di compassione. È il cuore di Cristo. È troppo lavoro per un parroco, è vero, troppo lavoro. E in che modo accompagna e fa crescere il cammino della santità? Attraverso la sofferenza pastorale, che è una forma della misericordia. Cosa significa sofferenza pastorale? Vuol dire soffrire per e con le persone. E questo non è facile. Soffrire come un padre e una madre soffrono per i figli.
Come un padre e una madre soffrono per i figli, diceva più di 5 anni fa Papa Francesco ai sacerdoti, ma noi adesso entriamo nel cuore del programma. Do subito il benvenuto al collega Amedeo Lo Monaco che ci ha raggiunto in studio. Ciao Amedeo.
Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con te voglio parlare di un anniversario, sono 10 anni, infatti, che è stata promulgata la Caritas in Veritate, l'enciclica di Papa Benedetto XVI. Si sono festeggiati durante tutto l'anno che sta per terminare. La data esatta è il 29 giugno del 2009, un'enciclica scritta circa 40 anni dopo che Papa San Paolo VI aveva pubblicato la Popolorum Progressio e come tale dunque la Caritas in Veritate ha aggiornato quello che era il pensiero appunto di Paolo VI, non solo ponendo l'attenzione sul tema dell'ecologia umana tanto caro tra l'altro anche a Papa Francesco, ma anche sottolineando che l'autentico sviluppo umano riguarda l'intera persona in ogni singola dimensione. E allora, a fare da sfondo all'enciclica, erano diversi contesti internazionali presenti all'epoca e presenti ancora oggi. Pensiamo alla povertà, alla fame, allo sfruttamento, all'emergere appunto delle questioni ambientali, ancora alla globalizzazione, ai nuovi mezzi di comunicazione. Insomma, tutto questo e molto altro erano e sono presenti in questa enciclica. Un'enciclica divisa in 6 capitoli. Noi ora ascoltiamo all'inizio, Amedeo, se sei d'accordo, un passaggio del secondo capitolo, quello che è intitolato Lo sviluppo umano nel nostro tempo, letto per noi da Silvia Giovarrosa.
Oggi il quadro dello sviluppo è policentrico. Gli attori e le cause sia del sottosviluppo sia dello sviluppo sono molteplici. Le colpe e i meriti sono differenziati. Questo dato dovrebbe spingere a liberarsi dalle ideologie che semplificano in modo spesso artificioso la realtà e indurre ad esaminare con obiettività lo spessore umano dei problemi. La linea di demarcazione tra paesi ricchi e poveri non è più così netta come ai tempi della Populorum Progressio, secondo quanto già segnalato da Giovanni Paolo II. Cresce la ricchezza mondiale in termini assoluti, ma aumentano le disparità. Nei paesi ricchi nuove categorie sociali si impoveriscono e nascono nuove povertà. In aree più povere alcuni gruppi godono di una sorta di super sviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante. La corruzione e l'illegalità sono purtroppo presenti sia nel comportamento di soggetti economici e politici dei paesi ricchi, vecchi e nuovi, sia negli stessi paesi poveri. A non rispettare i diritti umani dei lavoratori sono a volte grandi imprese transnazionali e anche gruppi di produzione locale. Gli aiuti internazionali sono stati spesso distolti dalle loro finalità, per irresponsabilità che si annidano sia nella catena dei soggetti donatori sia in quella dei fruitori. Anche nell'ambito delle cause immateriali o culturali dello sviluppo e del sottosviluppo possiamo trovare la medesima articolazione di responsabilità. Ci sono forme eccessive di protezione della conoscenza da parte dei paesi ricchi, mediante un utilizzo troppo rigido del diritto di proprietà intellettuale, specialmente in campo sanitario. Nello stesso tempo, in alcuni paesi poveri persistono modelli culturali e norme sociali di comportamento che rallentano il processo di sviluppo.
Insomma, davvero in pochissime righe, in un brevissimo passaggio, abbiamo ascoltato in questa pagina appunto della Caritas in Veritate del concetto di sviluppo attraverso una serie di letture diverse. Ma Amedeo, tu il 3 dicembre hai seguito un convegno internazionale che si è tenuto presso il Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, organizzato proprio per ricordare il 10° anniversario della Caritas in Veritate. Hai avuto modo di intervistare degli ospiti importanti, lo vedremo tra un attimo, ma soprattutto di riflettere a 10 anni di distanza su come questa enciclica sia attuale e su come sia fondamentale per affrontare tutta una serie di questioni che sono davvero all'ordine del giorno.
Sì, durante questo convegno che si è tenuto nella Cassina Pio IV in Vaticano si è detto che pagine come quella che abbiamo ascoltato poco fa sono sicuramente legate a un periodo storico preciso, quello di qualche anno fa che era segnato dalla crisi economica, ma 10 anni dopo la pubblicazione, la lettera enciclica Caritas in Veritate di Papa Benedetto continua a parlare all'uomo di oggi, continua a parlare al presente con insegnamenti sullo sviluppo dell'uomo in un'ottica, e questo è molto importante, in un'ottica integrale. Questo vuol dire che ogni dimensione dell'uomo è compresa. Il fondamento più che mai attuale di questa enciclica, che segna anche un punto di svolta, è il rispetto della persona, al di là proprio dei meri aspetti che sono solo economici e materiali. È un'enciclica che ha proprio una sua peculiare forza propulsiva. Se vogliamo leggere proprio le prime righe con cui si apre questo importante documento di Papa Benedetto: la carità nella verità di cui Gesù Cristo si è fatto testimone con la sua vita terrena e soprattutto con la sua morte e risurrezione è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. Questo è il faro che guida l'enciclica e che guida anche quanti vogliono attuare i principi che nell'enciclica vengono enunciati, un'enciclica che si rivolge ai settori dell'economia, della politica, Eucaristia, quindi è un faro interdisciplinare, e la Caritas in Veritate è stata proprio al centro di questo convegno, in cui si è ricordato, come abbiamo anche sentito, che la Caritas in Veritate non è slegata dal tempo, dal magistero dei papi, affonda proprio, come si è detto, le proprie radici in un'altra enciclica, che è la Populorum Progressio di San Paolo VI, che è stata pubblicata immediatamente dopo il Concilio Vaticano II. Lo sviluppo, si legge nella Populorum Progressio, non si riduce alla semplice crescita economica, questo è un punto fondamentale. Per essere autentico, lo sviluppo deve essere integrale, il che vuol dire che deve essere rivolto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Ciò che conta, dice Papa Paolo VI, è l'uomo, ogni uomo, e questo è il punto di partenza, è lo snodo con cui poi si aggancia la Caritas in Veritate, con il suo peculiare approccio e sguardo rivolto proprio all'uomo nella sua integralità. Questo è un punto di svolta anche nella dottrina sociale della Chiesa, e sono diversi anche gli elementi di novità che introduce la Caritas in Veritate. Ascoltiamo per questo Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
10 anni fa la Caritas in Veritate ha segnato un punto di svolta dentro la dottrina sociale della Chiesa, per alcuni elementi di novità che meritano di essere sottolineati. Il primo è la enfasi che viene data al concetto di impresa e di imprenditore, cosa che non era mai successo prima nei documenti di dottrina sociale della Chiesa. Nella Caritas in Veritate queste due parole ricorrono tantissime volte, perché il Papa ha voluto sottolineare che la impresa non è solo l'impresa di tipo capitalistico, ma sono altre forme di impresa, ad esempio le imprese cooperative, le imprese di comunione, le imprese sociali, oggi abbiamo le società benefit. Cioè, mentre fino ad allora si dava per scontato che l'unico tipo di impresa titolata ad operare nel mercato fosse l'impresa for profit, cioè di tipo capitalistico, il Papa disse no, questa è una forma di riduzionismo inaccettabile. La seconda novità è quella che allora scandalizzò. Il Papa dice che il principio del dono come gratuità deve entrare dentro la vita economica ordinaria e non invece essere lasciato a parte per la sfera del sociale. Questo scandalizzò e oggi finalmente questo concetto è accettato. In altre parole, non si può continuare con la logica dei due tempi. Prima faccio profitti ad ogni costo, anche violando principi, diritti umani fondamentali, poi, dopo che li ho fatti, faccio delle regalie, faccio la filantropia. No, questo non è accettabile. La terza novità è lo spazio che in questa enciclica viene dato al principio di fraternità. In nessuna altra enciclica veniva dato al principio di fraternità una valenza anche sul piano economico e sociale.
Insomma, un punto di svolta, Amedeo, dove poi si sono sviluppati una serie di temi sui quali si è espresso e si esprime sempre anche Papa Francesco. Ma so che hai un altro contributo.
Sì, collegandoci anche a quello che ha detto Stefano Zamagni, Papa Benedetto sottolinea proprio che l'autentico sviluppo dell'uomo riguarda la totalità della persona. Senza la prospettiva di una vita eterna, come si legge nella Caritas in Veritate, il progresso umano è privo di respiro, e questo è anche il tema su cui spesso insiste Papa Francesco. Papa Francesco, che spesso anche nella sua enciclica Laudato Si cita proprio la Caritas in Veritate, scrive Papa Francesco nella Laudato Si: Papa Benedetto ha rinnovato l'invito ad eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell'economia mondiale, corregge i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell'ambiente. Quindi qui c'è un salto, proprio un aggancio a un altro tema caro proprio del pontificato di Papa Francesco, che è quello della tutela, della salvaguardia del creato. Papa Benedetto, scrive sempre Papa Francesco nella Laudato Si, ha ricordato che il mondo non può essere analizzato solo isolando uno dei suoi aspetti. Quindi ci vuole uno sguardo d'insieme, perché il libro della natura non è uno e indivisibile e include l'ambiente, la vita, la sessualità, la famiglia, le relazioni sociali e altri aspetti. Quindi quello della Caritas in Veritate è un approccio unitario, illuminante, non solo per lo sguardo singolo della politica economica, e su questo ascoltiamo il professor Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica all'Università Tor Vergata, membro del comitato scientifico delle settimane sociali dei cattolici italiani.
Questa enciclica ha messo in luce una rivoluzione, perché usa un approccio a quattro mani per la politica economica. Ci dice chiaramente che i problemi di una società così complessa non li può risolvere solo il mercato e lo Stato, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di una terza mano, che è quella della cittadinanza attiva, che vota col portafoglio, e di una quarta mano, che è quella delle imprese responsabili. Questa è la grande rivoluzione della Caritas in Veritate, e realizzare questa rivoluzione è oltremodo urgente, perché, come vediamo, i leader politici da soli oggi non ce la fanno. Hanno una situazione troppo difficile da gestire, sono prigionieri dei sondaggi del giorno dopo, e quindi è assolutamente necessario un cambiamento dal basso.
Le radici della Caritas in Veritate affondano nel Populorum Progressio di Papa Paolo VI, emerge nell'enciclica di Papa Montini con forza il concetto di sviluppo autentico dell'uomo. Papa Benedetto poi aggiorna questa enciclica parlando di uno sviluppo integrale che coinvolge ogni dimensione della persona umana, per arrivare poi al Laudato Si di Papa Francesco, in cui è ancora più forte questo concetto di ecologia integrale. Come tradurre concretamente gli insegnamenti, lo sguardo d'insieme, la visione dei papi?
La questione fondamentale è che ci vuole un innesco, ci vuole una leva. Questa leva è chiaramente la capacità di trasformare questa energia che c'è oggi. Bisogna passare dalla protesta alla proposta. Se chi scende in piazza fosse consapevole del fatto che non sarà un governo perfetto a cambiare le cose, ma che può iniziare a cambiarle lui, cambiando le abitudini di consumo, gli stili di vita, come dice la Laudato Si e la Caritas in Veritate, le scelte di consumo e di risparmio, il mondo veramente può cambiare, perché cominciano a cambiare i rapporti di forza economici, e la spinta che arriva verso governi e le imprese che pure stanno cercando di fare qualcosa diventa fondamentale.
E grazie dunque ai nostri ospiti, e grazie al collega Amedeo Lo Monaco. A risentirci, Amedeo.
Grazie a te, Andrea.
Apriamo ora una finestra su un triste anniversario per quanto riguarda l'Italia. Il 12 dicembre, 50 anni della strage di Piazza Fontana. Quella strage provocò 17 morti, almeno 88 feriti, seminò sconforto e paura non solo tra i milanesi, ma in tutto il paese. Noi però vogliamo mandare un messaggio di speranza attraverso le parole dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. La scheda è di Alessandro Guarasci.
Quell'attentato fu, ed è ancora per alcuni aspetti, una ferita nel cuore di Milano. Il 6 dicembre, per Sant'Ambrogio, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha ricordato quei momenti. Se possiamo commemorare con la giusta commozione il cordoglio, la strage del 12 dicembre del 69, è perché ci furono persone che anche in un momento così difficile non si arresero ai diktat della paura e della lotta alla logica del terrorismo, ha detto l'arcivescovo, lanciando così un messaggio di speranza per il futuro. Quella strage, ha detto, nella Basilica di Sant'Ambrogio, la vigilia appunto della festa del patrono, ha provocato 17 morti, almeno 88 feriti, e seminato sconforto e paura non solo tra i milanesi, ma in tutto il paese, per il clima che si creò a partire da quell'evento. Eppure, proprio la memoria di quell'evento, sottolinea Monsignor Delpini, a incoraggiarmi a proporre questo augurio come sensato e profetico. Secondo l'arcivescovo non si può costruire in sostanza un futuro solido se non si fa memoria di quello che è stato. Il nostro paese, ha affermato, ha vinto nei decenni la sfida con impegno coraggioso. E questo è il coraggio che respiro ogni volta che attraverso la piazza davanti alla Curia, richiamandomi ogni volta quanto sia costato e quanto costi vivere aperti al futuro. Secondo l'arcivescovo, dunque, anche se diffusa la tentazione di rinchiudere il proprio orizzonte nel presente e nell'immediato per la preoccupazione di assicurarsi consensi, molti servitori onesti e tenaci del bene comune si interrogano su quale mondo lasceranno ai nipoti e dunque si dedicano generosamente a renderlo migliore rispetto a quello che hanno ricevuto.
E grazie ad Alessandro Guarasci, che attraverso le parole dell'arcivescovo di Milano Delpini ci ha permesso di ricordare con un messaggio di speranza quella che fu una terribile strage per Milano e per l'Italia intera. Adesso prendete carta, non penna ma matita, entriamo nel fantastico mondo delle vignette. È E per me è un grande piacere dare il benvenuto qui in studio. È venuto a trovarci uno dei più conosciuti vignettisti internazionali, il maestro Lucio Troiano. Troiano, grazie di essere negli studi e ai microfoni di Radio Vaticano.
Grazie a voi.
E do il ben trovato anche alla collega Fausta Speranza. Ciao Fausta.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Lucio Troiano, dicevamo, uno dei vignettisti internazionali più famosi, ha ottenuto davvero tanti premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Avremo modo di ricordarli. Maestro, mi piacerebbe iniziare proprio con quello che lei ottenne quasi mezzo secolo fa. Nel 1973 il Consiglio d'Europa la premiò con il primo posto per una vignetta che riguardava Venezia. Le chiederò di descrivere quella vignetta perché, lo anticipo, sembra disegnata oggi.
Benissimo, la vignetta consisteva, il tema era Salviamo Venezia, dal Salone di Bordighera del 1972, e io comprai una carta da bollo di quell'epoca, che era da 500 lire, incollai la carta bollata su un cartoncino, disegnando sul primo rigo una parte della gondola, il resto affondava, cioè la gondola affondava nella burocrazia. Questo era il coso. Il disegno è stato premiato, il primo premio poi l'anno successivo dal Consiglio d'Europa, e la premiazione è stata interrotta dall'allora ministro di Grazia e Giustizia Guido Gonella, che disse queste precise parole: lei, Troiano, con questo disegno rischia Regina Celi, perché ha fatto un uso illegale, perseguibile a termini di legge, dei valori dello Stato. Io ho cominciato a ridere, intanto ero molto emozionato, e ridevo perché ho detto forse è una battuta, perché il premio non mi è stato consegnato in quel momento. E allora, in quel momento di grande silenzio di tutti gli onorevoli, anche del presidente dell'Assemblea parlamentare, che era il senatore Vedovato, intervenne Andreotti, che era ministro era presidente del Consiglio dei Ministri di allora, nel 73, e disse: a parte il fatto che Troiano starebbe in buona compagnia a Regina Celi. Io stavo già ridendo, quindi seguitava a ridere. Dice: però io consiglierei a tutti i disegnatori di disegnare sulla carta bollata, avremmo altre entrate per le casse dello Stato. Quindi risata generale, io già ridevo, eccetera. Dopo 20 anni, la rivista Eule Spiegel tedesca mi chiese l'autorizzazione per pubblicare questo disegno. Non c'era più la carta da bollo da 500 lire, non avevo più l'originale che era rimasto a Strasburgo, comprai la nuova carta da bollo da 2000 lire, credo, e disegnai con lo stesso sistema, incollai, disegnai la gondola verso giù, verso la fine del foglio di carta bollata, e ho scritto: salvate Venezia, ma fate presto perché manca un rigo.
E salvate Venezia è sicuramente un messaggio che abbiamo sentito anche nelle ultime, purtroppo, settimane, perché
sì,
manca ancora meno tempo.
E sono passati 50 anni e 45 dal disegno.
Esatto, esatto, maestro Troiano. Io perché qui con noi Fausta Speranza? Perché nel suo lavoro da inviata ha avuto la fortuna di incontrare appunto Lucio Troiano, ed è scattata quella scintilla che spesso nel nostro lavoro, spesso ma mai troppo aggiungo, scatta, e si creano insomma dei legami particolari che portano appunto poi a conoscersi meglio, a capire in che modo si può parlare di quelle che sono tantissime professionalità al di fuori ovviamente del mondo del giornalismo. Fausta, chiedo a te: la vignetta ha davvero un linguaggio universale? Cioè, noi spesso ci inventiamo mille modi per riuscire a comunicare, dobbiamo fare comunicazione in maniera rapida, breve, efficace, il dono della sintesi, poi arriva un vignettista che con pochi tratti riesce a mandare un messaggio che arriva in ogni angolo del mondo.
Esatto, ricordiamo, Andrea, che il maestro ha vinto il premio dell'Esposizione Mondiale Caricatura di Berlino, quindi siamo all'estero, non siamo in Italia. Palma d'Oro a Bordighera, al Salone Internazionale dell'Umorismo, anche qui sul piano appunto internazionale, e poi nel 1990 il premio Letteratura Illustrata, quindi tantissimi i significati. Solo per ricordarne alcuno, ha lavorato poi anche pubblicando su riviste in altri paesi, persino in Iran. Sì. Questo per dire veramente come la, un po' come la musica, la vignetta riesce a comunicare. Mi piace per i nostri ascoltatori ricordare l'etimologia della parola ironia. Il maestro ha fatto riferimento anche alla sua ironia nella vignetta, ma anche all'ironia che si è aggiunta da parte di Andreotti, no? Per comunque esprimere dei significati. Ecco, in greco eironeia significa finzione. In qualche modo con l'ironia c'è la capacità di esprimersi in un modo non piano, non lineare, un po' dissimulato, che suggerisce sottesi, sottintesi. Ecco, penso che su questo piano qua poi si possa bypassare il linguaggio ed esprimere qualcosa. Però io ho una domanda per il maestro Troiano, perché in tutto questo diciamo liberare i pensieri, no? C'è comunque una diversità tra il concetto di comicità e quello di umorismo.
Esatto. Il riso della comicità è il sorriso dell'umorismo, che è anche un sorriso interiore. Pensiamo alla Gioconda. Ecco, il sorriso della Gioconda, forse potrebbe essere. Oh, la, Marcello Marchesi scrisse questa frase bellissima: la comicità fa il solletico alla pancia, l'umorismo fa il solletico al cervello. Ecco, l'internazionalità che mi chiedeva prima. Intanto i miei disegni sono quasi tutti senza parole. Io ricordo l'amico Morbelli della Rai, quando mi presentò in una trasmissione, disse: ed ecco a voi Lucio Troiano, un umorista di poche parole, perché di tanti disegni sono quasi tutti muti. Io non mi occupo di satira politica, ma di satira sociale, e la differenza è questa. Ecco, siccome parlavamo di pochi segni, eccetera, la satira politica intanto richiede anche qualche volta la caricatura del soggetto, però può esaurire, anzi esaurisce la sua importanza nel giro di una mattinata, la notizia, mentre la satira sociale, trattando i problemi, la droga, l'ambiente, la povertà, la guerra, ha una durata più lunga, cioè non fa uscire il sangue della satira politica.
E ciò che dura di più resta anche nei cuori e nelle menti delle persone. Fausta.
Ecco, anche un'altra curiosità sulla parola vignetta, su come nasce l'origine di questa parola, è legata proprio alla vigna. Era un fregio ornamentale nell'arte tipografica, legata proprio ai tralci di vite, e poi per estensione di significati è diventata un'illustrazione sui giornali, sui libri. Un'illustrazione che ha spesso dei significati anche potenti. Ecco, mi spiace che siamo radio, in questo momento non possiamo farla vedere, però attraverso le parole possiamo restituire qualcosa di un disegno bellissimo che ha portato il maestro Troiano, una delle sue ultime creazioni, e si vede il presepe, siamo in tema, siamo a Natale, lo interpretiamo, maestro Troiano, come il suo augurio a tutti agli ascoltatori, e c'è il presepe, ci sono i tre re magi. Il primo, il secondo hanno i doni tradizionali,
oro,
il terzo
incenso.
Porta una maschera antigas contro l'inquinamento, e credo
il
sia...
Il cielo è nero e sul terreno ci sono pesci, uccelli, natura morta, insomma.
Ecco, e direi che questo ci dà anche, come dire, immediatamente un legame forte con il messaggio potente che Papa Francesco sta mandando di difesa dell'ambiente. E oltretutto c'è anche un altro significato potente in un altro libro appena uscito di Lucio Troiano, che è dedicato a San Francesco.
Il libro appunto che lei ha scritto insieme a Gian Maria Polidoro, San Francesco ed altro,
ha disegnato,
è assolutamente una parola da non pronunciare quando siamo un vignettista in studio, San Francesco ed altro, edito da Velar, che appunto si rivolge ai più giovani e non solo, e si può colorare, si può conservare, le pagine si possono anche staccare una a una.
Colorare, io ho cercato con San Francesco di dialogare tra il tempo dell'esistenza di San Francesco con il tempo moderno. Esempio, San Francesco si spoglia dei suoi vestiti, dei suoi abiti, e c'è un vigile che fa la contravenzione. Quindi ecco, unire queste cose qua.
Unire le epoche, perché il messaggio non conosce tempo.
San Francesco che chiude con dei tappi la bocca, la canna del fucile, la marmitta dell'automobile, per non far uscire, per proteggere l'ambiente, quindi riesce a mettere questi tappi.
Maestro Troiano, io purtroppo devo concludere perché il tempo è giunto a termine, ma vorrei solo lasciare una suggestione con la promessa ai nostri ascoltatori di riaverla qui in studio per parlare anche di quello in un'altra occasione. Una vignetta del maestro Troiano, non vi diciamo da chi, ma vi diciamo che è stata apprezzata anche da un santo. E la prossima volta ci racconterà in quale occasione e di chi si tratta. Fausta, vuoi aggiungere una parola? 30 secondi, Fausta Speranza.
Sì, che nel sorriso delle vignette di Lucio Troiano si ritrova quello sguardo positivo sul mondo ricco di fede.
Benissimo, grazie. Grazie. Allora al maestro Lucio Troiano, vignettista di fama internazionale, tanti riconoscimenti e i premi, grazie per essere venuto qui in studio.
Grazie a lei.
E grazie alla collega Fausta Speranza per averci permesso di conoscere appunto l'arte.
E auguri per Natale.
Grazie e auguri a tutti voi. Ed Andrea De Angelis è davvero tutto. Ricordate, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!